Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia ad Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6. E di fatto il versetto chiave qui nel Nuovo Testamento che ci offre il disegno divino per l'educazione, la crescita dei figli, è il versetto 4. E dice semplicemente: padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. È un'affermazione straordinaria quella che si trova in questo versetto. E di nuovo, con una grande economia di parole, copre un campo vastissimo. Libri, trattati, volumi sono stati scritti sull'educazione dei figli e Dio ha ridotto il tutto ad una sola affermazione. Non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Questo è il modello di Dio per la crescita dei figli. E nel mentre cominciamo, voglio che ricordiate qualcosa che è molto importante fin dall'inizio. In quanto popolo redento di Dio, siamo stati chiamati ad essere unici. Siamo stati chiamati ad essere diversi. Siamo chiamati ad essere distinti, siamo chiamati ad essere separati dal mondo. Infatti, tutta l'epistola di Efesini sottolinea la realtà che non dobbiamo vivere come vive il resto del mondo. Viviamo nella luce, non nelle tenebre. Nella saggezza, non nella stoltezza. Camminiamo nello spirito, non nella carne. E quindi siamo unici. E lo siamo perché abbiamo la conoscenza di Dio, abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo spirito di Dio e Dio ci ha chiamato a vivere in modi unici e distintivi. Infatti, questo si estende perfino ai nostri rapporti familiari. Non gestiamo i rapporti in famiglia come fanno le persone non rigenerate, come fa il mondo. Abbiamo un piano ed un modello completamente diverso. In Levitico, capitolo 18, quando Dio stabilì lo standard del comportamento per Israele, sottolineò questa realtà di unicità e questo è quello che disse. Non farete come si fa nel paese d'Egitto, dove avete abitato, e non farete come si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco. Non seguite e non seguirete le loro usanze. Metterete in pratica le mie prescrizioni, osserverete le mie leggi e vivrete secondo esse. In altre parole, siete diversi. Non fate quello che fa il mondo. Non gestite le vostre vite o le vostre relazioni come il mondo. Più avanti, in quello stesso 18 capitolo di Levitico, Dio dice ancora: non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Dovete dunque osservare il mio comando o la mia prescrizione e non praticate alcuna delle abominevoli usanze che sono state praticate prima o dinanzi a voi, così che non vi contaminerete con esse, perché io sono il Signore vostro Dio. Una chiamata ad essere diversi, una chiamata alla distintività, e Dio ha mantenuto questo stesso desiderio per il suo popolo in ogni tempo. Siamo separati. E gli standard, i principi, le leggi, i comandamenti, secondo i quali conduciamo le nostre vite dinanzi a Dio e davanti al mondo, nella famiglia, sono unici. Siamo separati. Dobbiamo dunque avere un'unicità incontaminata. Dobbiamo seguire principi che non sono in alcun modo sostenuti dalla saggezza umana, né sono raffinati o definiti dalla saggezza umana. Non dobbiamo quindi cedere alle pressioni del mondo, non dobbiamo ascoltare alle diagnosi del mondo su ciò che potrebbe essere sbagliato con le persone o con i matrimoni o le famiglie, dobbiamo sempre rivolgerci alla parola di Dio, dobbiamo vivere in modo distintivo. E Dio non sta dicendo nulla di diverso, oggi sta ancora dicendo fatelo a modo mio. E per quanto riguarda il ruolo dei genitori, anche quello è riassunto magnificamente in quel versetto che ho appena letto, e qui risiede dunque il modello di Dio. Non suona affatto come la psicologia moderna, non suona come le cose che ci sono state dette sull'educazione dei bambini, su come crescere figli, non suona affatto come ciò che il mondo dice attualmente, e non dovrebbe, perché tutto è divino. Abbiamo già visto che il modello per i mariti è completamente distinto da quello del mondo, il modello per le mogli è completamente distinto da quello del mondo. Il modello per i figli, dunque, in risposta ai loro genitori, è distinto, e così è anche quello dei genitori nei confronti dei figli. Questo non è il messaggio della psicologia secolare, non è il messaggio della saggezza convenzionale, questo non è il messaggio del politicamente corretto, questa è la parola di Dio. Ed il punto da cui dobbiamo partire è il riconoscimento che tutti i figli vengono da Dio. Dio ce li dà e ci ha anche dato il manuale sul come crescerli. Genesi 4:1. Ed ella concepì, ella cioè Eva, e partorì Caino, e disse: ho ricevuto un uomo con l'aiuto del Signore. Fin dall'inizio Eva sapeva chi era la fonte dei suoi figli. Andò oltre Adamo, direttamente a Dio. In Genesi 4:25, lo stesso capitolo più avanti, dice: partorì un figlio e lo chiamò Set, poiché Dio, disse, mi ha dato un altro discendente. I figli, dice l'Antico Testamento, sono un'eredità del Signore, sono doni da parte di Dio e sono dati per la lode della sua gloria e per essere una benedizione per noi tutti. Ma quante volte i figli diventano fonte di dolore, sofferenza, perché il modello di Dio per i genitori non è seguito correttamente. E quando guardiamo allo standard divino, quindi, stiamo guardando alla nostra responsabilità e stiamo guardando al cammino verso la gioia e la benedizione nella vita dei figli ed anche nelle nostre vite. E chiaramente l'istruzione qui presente al versetto 4 viene data ai genitori. Infatti la parola padri è talvolta tradotta nel Nuovo Testamento come genitori. E ovviamente non possiamo escludere la madre a questo punto, dobbiamo includerla poiché è sotto la guida del marito. L'istruzione è data ai genitori perché loro hanno la responsabilità, la guida, la direzione, la supervisione per portare i loro figli al punto in cui onoreranno Dio. Ora, lo standard che è stabilito qui non è solamente unico nella nostra società, ma era anche unico in quella di Paolo. Per esempio, solo per illustrare quello che stava accadendo, che succedeva nel mondo quando Paolo stava scrivendo queste parole, c'era una legge romana chiamata Patria Potestas, che significa letteralmente il potere del padre, e sotto la Patria Potestas un padre romano aveva potere assoluto sulla sua famiglia. Come ho fatto notare questa mattina, la visione della leadership nel mondo gentile era quella di una dittatura dominante e ciò si rifletteva anche nella famiglia. Per esempio, un padre poteva vendere i suoi figli come schiavi, il padre poteva farli lavorare nei campi incatenati, se voleva, e ci sono illustrazioni di questo tipo nella letteratura antica, poteva farsi giustizia da solo per punire i suoi figli e poteva persino, secondo la legge romana, giustiziare i propri figli, se voleva. Finché il padre era in vita, non c'era limite d'età, non c'era limite all'estensione del suo controllo. Infatti, quando un bambino nasceva, non era raro che venisse posto ai piedi del padre, e se il padre si chinava per sollevarlo, significava che riconosceva il fatto che il bambino poteva vivere. Se invece si voltava e se ne andava, il bambino veniva abbandonato per strada a morire, o veniva raccolto e cresciuto come prostituta o schiavo. Una lettera di Ilarione a sua moglie Alice, datata all'1 a.C., trovata in fonti antiche, dice questo: Ilarione a sua moglie Alice, i più affettuosi saluti. Ora, amici, davvero non volete iniziare una lettera a vostra moglie in questo modo, eh? Ma lui fece così. Sappi che siamo ancora ad Alessandria, scrisse, essendo lontano. Non preoccuparti se, quando tutti gli altri torneranno, io rimarrò qui ad Alessandria. Ti prego e ti supplico di prenderti cura del bambino e non appena riceveremo il salario, apparentemente era un soldato, ve lo manderò se, buona fortuna a te, avrai un figlio. Se è un maschio, lascialo vivere. Se è una femmina, gettala via. Questo è documentato. Dai tempi antichi, i bambini indesiderati venivano comunemente lasciati nel foro romano, venivano raccolti di notte da persone che poi li allevavano per farne schiavi o per rifornire le case di prostituzione di Roma. Seneca, il noto oratore romano, disse: «Scagniamo un bue feroce, strangoliamo un cane rabbioso, affondiamo il coltello nel capo del bestiame più malato, i bambini nati deboli e deformi li anneghiamo». Quindi Paolo stava scrivendo in un mondo in cui i bambini erano maltrattati ed uccisi, proprio come il nostro mondo, dove vengono massacrati in gran parte prima ancora di poter uscire dal grembo, a milioni con l'aborto. Ma almeno 1,5 milioni di bambini all'anno, probabilmente molti di più, che invece sono lasciati nascere, vengono picchiati, bruciati e maltrattati dai genitori stessi, al punto che devono essere rimossi dalle loro famiglie, oltre 1,5 milioni all'anno. 2,000 di questi muoiono uccisi dai genitori attraverso bruciature, annegamenti, lanciati fuori dalle finestre, dai ponti, uccisi con coltelli, martelli, lamette da barba e così via. Il nostro mondo, il mondo di oggi, non è molto diverso da quello antico. La rivista Time riportò in un'indagine che il 70% dei genitori, se potessero rifare tutto da capo, non avrebbero figli. Troppo fastidio. Tra i 30.000 e i 50.000 bambini all'anno vengono usati per la pornografia. Un terzo di tutti i bambini nati finiscono in case famiglia perché non sono desiderati. Milioni vengono lasciati a casa da soli a crescere davanti alla televisione mentre le madri vanno a lavorare. Il rettore del distretto scolastico della città di New York, che conta 1,000,000 di studenti, disse, e cito, «La società si è rivoltata contro i bambini». Ostilità verso i bambini nei tempi antichi e anche nei tempi moderni. E su quello sfondo della società romana antica e sullo sfondo nel quale viviamo ancora oggi, sentiamo le parole di Paolo. E voi, padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Di nuovo, patera, il termine padri, è normalmente usato per il capo famiglia maschio, ma talvolta è usato anche per indicare i genitori. È tradotto così, per esempio, in Ebrei 11:23, dove dice, per fede Mosè, appena nato, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori. E certamente la madre era coinvolta insieme al padre, come lo è anche qui, e possiamo estendere il termine a lei. Proverbi 4:3 mostra questo ruolo duale, dice, ero figlio presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre. Proverbi 1:8, ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rigettare l'insegnamento di tua madre. Entrambi i genitori sono coinvolti sotto la guida del marito nell'educazione, nella crescita del figlio. Uno studio fu condotto alcuni anni fa, coprendo un arco di anni, dai sociologi Sheldon and Eleanor Glick di Harvard, e dopo tutto questo studio identificarono 4 fattori cruciali per prevedere quali bambini non sarebbero diventati dei delinquenti. E questo era uno studio pluriannuale e si rivelò essere accurato al 90%. Dissero che questi sono i 4 fattori essenziali per prevenire la delinquenza, solamente da un punto di vista di osservazione, dal punto di vista di queste persone mondane. Numero 1, la disciplina del padre, equa, ferma e coerente. 2, la supervisione della madre in casa, sapendo dove sono i figli in qualsiasi momento, sapendo quello che stanno facendo ed essendo disponibile. Numero 3, l'affetto ininterrotto dei genitori, dimostrato l'uno verso l'altro e verso i figli frequentemente. Ed infine, numero 4, la coesione della famiglia, tempo trascorso insieme. Entrambi i genitori devono essere coinvolti in questo privilegio meraviglioso, questa opportunità meravigliosa e, man mano che guardiamo alla cosa stessa che è indicata qui nel versetto, noterete che c'è un aspetto negativo ed uno positivo in termini di istruzione, vogliamo considerarli entrambi. L'aspetto negativo è questo, non provocate ad ira i vostri figli. È così che la parola di Dio riassume quello che non dobbiamo fare. Non dobbiamo, non vogliamo far arrabbiare i nostri figli, non dobbiamo farli infuriare, non vogliamo renderli ostili o amareggiati, non vogliamo che si rivoltino contro di noi e contro tutto ciò che amiamo. Colossesi aggiunge: affinché non si scoraggino, non vogliamo distruggerli. Provocare, noterete, è usato solamente qui ed in Romani 10:19, quel termine. E significa, di fatto, irritare. È una forma intensa di far arrabbiare. Non fate ciò che fa arrabbiare i vostri figli. Non fate ciò che li irrita o che li provoca, che li frustra o che li esaspera o che li amareggia. Quanto di tutto questo viene fatto al giorno d'oggi. Bambini arrabbiati, cupi, amareggiati, solamente negli ultimi giorni. 3 bambini piccoli, 1 di 6 anni, hanno cercato di uccidere un neonato di 1 mese. Un'ostilità ed una rabbia inimmaginabili. Dal 10 al 15% dei bambini hanno contemplato o tentato il suicidio. 1/4 dei ricoveri nei reparti psichiatrici degli ospedali pediatrici è legato al suicidio. E persino i bambini di appena 6 o 7 anni hanno tentato di togliersi la vita. Un articolo del Los Angeles Times di alcuni anni fa disse: l'11enne si era tagliato i polsi. Voglio andare in cielo, singhiozzava. Non sopporto questi mal di pancia e l'essere infelice. Se solo potessi morire. Vivere è duro, vivere è orribile. Voglio solo morire perché a nessuno importa se muoio, quindi voglio solamente morire. E per anni gli psicologi e gli esperti si sono chiesti se i bambini piccoli potessero veramente soffrire di depressione grave o cercare intenzionalmente la morte. Ora sanno che è possibile. Talvolta ingerendo veleno, talvolta lanciandosi nel traffico. Una bambina di 12 anni ha impiccato la sua bambola per il collo, ha drogato la sua sorellina, si è tagliata entrambe le gambe con delle forbici e si è tagliata i polsi ed ha assunto dosi eccessive di sonniferi. Starei meglio morta, spiegò, così nessuno dovrebbe più guardare la mia brutta faccia. Un bambino di 11 anni ha cercato di uccidere il suo cane, tentò di soffocare suo fratellino con un cuscino, si infilzò lo stomaco con spilli ed aghi e dalla domanda sul perché rispose: perché la mamma non ha alcun amore per me. Disse un bambino di 6 anni, sentendosi emotivamente rifiutato dalla madre: voglio morire perché nessuno mi ama. E disse un altro: preferisco morire piuttosto che essere sculacciato, vogliono che io muoia. Un bambino di 10 anni, picchiato, il cui fratello 13enne si è suicidato in precedenza, disse: tutti si uccidono e tutti muoiono, non c'è via d'uscita. Un bambino di 11 anni, ossessionato dalla morte e dall'idea di raggiungere la nonna defunta, minacciò di gettarsi davanti ad un'auto. Lo fece? Si colpì e si sfigurò il volto, non morì ed infine si lanciò dalla finestra di un edificio di 2 piani. Voleva andare da qualcuno che pensava lo amasse. Una bambina di 5 anni, ossessionata dai coltelli, bruciò la sorellina di 3 anni, cercò di strangolarla con un laccio di scarpe, minacciò sua madre con un coltello e scappò di casa e corse nel traffico intenso. Un bambino di 6 anni che voleva morire perché nessuno mi ama, disse. Si tagliò con il rasoio del padre e poi fu trovato impiccato ad una finestra dal secondo piano. Non servono ovviamente ulteriori esempi, sono dappertutto. Il giudice Barton Katz del comune di Los Angeles disse: diventa molto inquietante vedere gli occhi vuoti e le espressioni sui volti dei minori quando sono totalmente emarginati, totalmente alienati, totalmente esclusi dal sistema, al punto che non c'è assolutamente nessuna speranza rimasta. Potete trasformare vostro figlio in un bambino tragico, in una tragedia, potete trasformare i vostri figli in storie di questo tipo, e potrebbe non essere per ciò che fate loro, è molto più probabile che sia per ciò che non fate loro. Come potete provocare vostro figlio verso la tragedia? Come potete provocarlo ad ira? Come potete ottenere un figlio amaro, cupo, antisociale, delinquente? Ecco alcuni passi semplici, ok? Viziatelo. Dategli tutto ciò che vuole, anche più di quanto potete permettervi. Basta che glielo comprate a rate per levarvelo di torno. Quando fa qualcosa di sbagliato, brontolate un po', ma non lo sculacciate. Favorite nella dipendenza da voi, non insegnateli ad essere responsabile in modo autonomo, mantenetelo dipendente da voi così che più avanti droga ed alcol possano sostituirvi. Proteggetelo da tutti quei cattivi insegnanti che ogni tanto vogliono disciplinarlo e minacciateli di denunciarli se non lo lasciano in pace. Prendete tutte le decisioni per lui, perché potrebbe commettere errori. e così facendo imparare da essi, se non lo fate voi. Criticate il padre davanti a lui o la madre, così che vostro figlio o vostra figlia perderà rispetto verso di loro, i suoi genitori. E ogni volta che si mette nei guai, tiratelo fuori. Inoltre, se dovesse affrontare alcuna vera conseguenza, potrebbe danneggiare anche la vostra reputazione. Non lasciatelo mai soffrire le conseguenze del suo comportamento. Intervenite sempre voi e risolvete i suoi problemi al posto suo, così che si affiderà a voi, correrà da voi quando le cose si faranno difficili e non imparerà mai a risolvere i suoi problemi. Se volete trasformare vostro figlio in un delinquente, lasciate che si esprima come desidera. Non gestite la sua vita, lasciate che lui gestisca la vostra. Non disturbatelo con le faccende domestiche, fate tutto voi per lui, così che potrà essere irresponsabile per tutta la sua vita e dare la colpa agli altri quando le cose non vanno nel verso giusto. E assicuratevi di cedere quando fa i capricci. Credetegli quando mente, perché è troppo faticoso cercare di arrivare alla verità. Criticate gli altri apertamente, criticate gli altri regolarmente, così che continui a pensare di essere meglio di tutti. Dategli una grossa paghetta e non fateli far nulla per guadagnarsela. Lodate il suo bel aspetto, ma il suo carattere mai. E così via. Volete un bambino ossessivo? Siete critici, altezzosi, autoritari, legalisti? Volete un bambino soggetto ad incidenti? Litigate tra voi? Ignoratelo e vedrete che si farà del male per attirare la vostra attenzione. E così continua. Il punto è questo. Avete questo tesoro, avete questo bambino e potete esasperarlo. Come fanno i genitori a fare ciò? Vi ho appena dato una piccola litania di cose che potete leggere in un libro tipico sull'educazione dei figli, sul come crescere un delinquente, ma lasciate che vi dia la mia lista personale sul come provocare un figlio all'ira. E ve la darò piuttosto rapidamente, quindi seguite con attenzione. 10 modi. Primo, con la iperprotezione. Con la iperprotezione. Rinchiudeteli. Non fidatevi mai di loro, non date loro l'opportunità di sviluppare l'indipendenza. E la privazione instillerà uno stato d'animo adirato in loro. I genitori devono dare ai figli spazio per esprimersi, per scoprire il loro mondo, per provare nuove esperienze, rilasciandoli gradualmente per vivere in modo indipendente. Lasciate andare la corda. L'iperprotezione frustra e fa arrabbiare i bambini. Viviamo in un mondo in cui questa è una tendenza tra cristiani. Tenerli sotto il proprio controllo tutto il tempo. Dovete stare molto attenti a questo. Oppure sì, esasperando. Secondo, potete farlo attraverso il favoritismo. Isacco preferiva Esaù a Giacobbe. Rebecca preferiva Giacobbe ad Esaù ed i risultati tristi sono ben noti. Non confrontateli tra loro. Ciascuno è unico. Amateli allo stesso modo, senza riguardi speciali, per nessuno, senza parzialità. Se un bambino sente che amate di più un altro membro della famiglia, quella può diventare un'esperienza estremamente frustrante. Terzo, potete far arrabbiare un bambino fissando obiettivi di rendimento irrealistici. Alcuni genitori schiacciano letteralmente i propri figli con la pressione. Pressione per eccellere a scuola, pressione di eccellere nello sport, nella musica o in qualsiasi attività svolgano. E ciò ha ben poco a che fare con il figlio e tutto a che fare con la reputazione che il genitore desidera. Questo diventa molto frustrante quando il bambino non ha la sensazione di aver raggiunto l'obiettivo, nessun senso di aver soddisfatto l'aspettativa, e questo porta ad essere arrabbiati ed amareggiati. Ed ho avuto a che fare con bambini del genere, ho avuto a che fare con bambini che si sono persino tolti la vita. Mi viene in mente in particolare una ragazzina che si è uccisa per togliersi di dosso i suoi genitori. Non riusciva mai a fare abbastanza per soddisfarli e si sentì così arrabbiata che voleva ferirli nel modo più profondo possibile, così si tolse la vita affinché loro dovessero convivere con quel dolore, il dolore di aver causato tutto ciò. Devastante. Potete frustrare e portare i vostri figli all'ira con l'eccessiva indulgenza, dandogli tutto ciò che vogliono, raccogliendo sempre i loro pasticci, permettendogli di scaricare tutte le loro responsabilità e rendiconto su altri per le loro azioni. Potete esasperarli, potete lasciarli peccare senza conseguenze, così da insegnarli a farlo con un certo successo. E alla fine dei conti, quando affronteranno il mondo e le persone non li serviranno e non si prenderanno cura di tutte le loro colpe, si arrabbieranno, saranno amareggiati e diventeranno violenti. È esattamente il tipo di generazione che vediamo al giorno d'oggi. Quinto, potete esasperare vostro figlio scoraggiandolo. E io credo che ciò accada in due modi: mancanza di comprensione e mancanza di ricompensa, perché entrambe distruggono la motivazione e distruggono di fatto l'incentivo. Dovete comprendere i vostri figli, dovete comprendere quello che pensano, dovete comprendere quello che stanno cercando di realizzare, comprendere perché è accaduta una certa cosa, perché un certo comportamento è avvenuto, perché un certo evento si è svolto in un certo modo. Offrite loro un orecchio che ascolta ed un cuore che comprende e ricompensateli con amore, generosamente, con grazia. Date loro approvazione ed onore e siate pazienti con loro. Altrimenti si sentiranno sconfitti e scoraggiati e quello si trasformerà in rabbia. Potete provocare i vostri figli ad ira, numero 6, non sacrificandovi per loro. In altre parole, facendo sentire al bambino che è un'intrusione costante nella vostra vita. Un'interruzione costante. Sempre un fastidio. Volete fare quello che volete fare? Voi e vostro marito volete andare dove volete andare? Così sistemate i bambini da qualche parte, li lasciate lì. O lasciate che qualcun altro si prenda cura di loro, non volete mica cambiare il vostro stile di vita, volete fare quello che volete fare, volete divertirvi, cercare piacere, e i bambini dovranno semplicemente arrangiarsi. Lasciateli lì, fate in modo che si preparino da mangiare da soli, non portateli da nessuna parte perché non avete voglia di occuparvi di loro, e loro risentiranno il fatto che siete indifferenti, non disponibili e centrati solamente su voi stessi. E una delle cose per cui sono così grato nella mia famiglia è la dedizione di Patricia verso i nostri figli per tutti gli anni in cui sono cresciuti in casa e molti anni in cui dovevo viaggiare. Lei si rifiutava sempre di venire perché voleva rimanere sempre con i nostri figli. Numero 7. Potete provocare i vostri figli ad ira non permettendo loro di crescere. Cosa significa? Lasciate che sbaglino un po'. Lasciate che commettano errori. Se rovesciano qualcosa a tavola, fateci una risata sopra. Non hanno ancora la destrezza manuale o la coordinazione. Date loro piccoli incarichi e se li fanno imperfettamente ma mostrano progresso, lodateli. Lasciate che condividano alcune delle loro idee ridicole. Lasciate che pianifichino qualche sciocchezza da fare e fatela senza condannarli. Aspettatevi progresso, ma non perfezione. I migliori uomini non sono perfetti. Non sono perfetti. Il New York Tech, molti anni fa, sconfisse il Rensselaer Poly 21-8. In quella partita l'unico touchdown del Rensselaer fu reso possibile da un'azione di passo di 63 yard, dice il giornale. In quella giocata sembrava esserci stata una falla nella difesa del Tech. La settimana seguente, rivedendo le registrazioni, l'allenatore del Tech, Marty Snell, notò che il difensore sulla giocata, una matricola di nome John Smith, rimase fermo, immobile, mentre il ricevitore gli correva accanto seguendo il touchdown decisivo. «Hey, Smitty, perché non ti sei mosso?» urlò l'allenatore. E Smith rispose «Non potevo. La mia lente a contatto era appena saltata e l'ho coperta con il piede». E stavo aspettando il momento giusto per rimetterla e se mi fossi mosso non l'avrei mai più trovata in quell'erba e i miei genitori mi avrebbero ucciso per averla persa. Ora, ve lo devo dire, se vi ritroverete mai in una partita importante e vivete con tanta paura verso i vostri genitori, allora lì sapete che avete dei problemi. Lasciate che i vostri figli falliscano. Perderanno, certamente perderanno. Mi ricordo quando Matt tirò lo sciacquone del water con dentro il mio orologio e gli chiesi «Perché l'hai fatto?» E disse, volevo solamente vedere come sarebbe stato quando scendeva. L'ho squalacciato? No! In effetti mi sarebbe piaciuto esserci stato, perché anch'io avrei voluto vedere com'era quando scendeva. permettete un po' di crescita, un qualche esperimento qui e lì. Numero 8, potete provocare i vostri figli ad ira trascurandoli. E se c'è un'illustrazione biblica di questo, probabilmente sarebbe quella di Davide e di Absalom. Davide non trascorse tempo con lui, nessun tempo per formarlo, e Absalom alla fine odiò suo padre con passione. Cercò di compiere un colpo di stato per spodestarlo e per prendere il suo posto. Trascuratezza. Ed il peggior tipo di trascuratezza? La mancanza di disciplina coerente. Questo è il peggior tipo. Non sto parlando della mancanza di tempo o cose del genere, sto parlando della mancanza di disciplina. Insegnate loro, disciplinateli in modo coerente usando la verga con amore. Numero 9, potete provocare i vostri figli ad ira con parole offensive. Ovviamente capite che un bambino piccolo ha un vocabolario molto limitato e voi ne avete uno molto ampio. E l'abuso verbale è un qualcosa di terribile. Una raffica di parole ben scelte dal vostro vocabolario adulto può fare a pezzi quel piccolo cuore. E ciò che è devastante, come poche altre cose, sono parole di rabbia, parole sarcastiche o parole di scherno. E francamente diciamo ai nostri figli cose che non diremmo mai a nessun altro. Ed infine vediamo anche l'abuso fisico, ovviamente. Un bambino adirato è spesso un bambino picchiato, abusato, punito con zelo eccessivo, solitamente da un genitore arrabbiato, vendicativo, che si preoccupa solamente di essere stato disturbato o irritato, non del fatto che il bambino abbia bisogno di correzione per il proprio bene. Ecco, queste sono alcune cose molto semplici e molto pratiche. Se volete provocare vostro figlio ad ira, potete farlo con l'iperprotezione, con il favoritismo, fissando obiettivi irrealistici o con l'eccessiva indulgenza, lo scoraggiamento, il non sacrificarsi per loro affinché vedano il vostro amore, il non permetter loro di crescere trascurando la disciplina ferma, coerente ed amorevole, con parole abusive e anche con l'abuso fisico. Non fatelo. Passiamo insieme alla parte positiva adesso. Piuttosto, dice, allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore, o come dice la versione autorizzata, nel nutrimento e nell'ammonizione del Signore. Allevateli. Non ci arriveranno mai da soli, potrei aggiungere, voi dovete allevarli. Non ci arriveranno da soli, dovete portarli voi lì. Proverbi 29,15 dice, il fanciullo lasciato a se stesso è la vergogna di sua madre. E questo è quello che vi ho detto in precedenza, non si tratta tanto di quello che i genitori fanno ai figli, benché ovviamente se fanno cose abusive e dolorose, queste avranno degli effetti, però è tanto quello che i genitori non fanno. È l'assenza di disciplina, quello li esaspera, l'assenza di amore, l'assenza di cura. Dovete allevarli, crescerli. È una chiamata a crescere i vostri figli, a concentrarsi su quello. Ora lasciate che vi dia una qualche istruzione pratica, ok? Come si fa? Come si allevano i propri figli? Qual è la vera chiave di questo lavoro impegnativo? E ve la darò io, ok? Aprite la vostra Bibbia a Proverbi 4,23. Qui troviamo la chiave. Proverbi 4,23. E qui arriviamo veramente alla questione, ok? Questo passo ci dice cosa c'è che non va in tutti i vostri figli e di fatto anche ai miei. È lo stesso problema. Proverbi 4,23 dice custodisci il tuo cuore con ogni cura, con ogni diligenza, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Ora, quello che abbiamo qua è una affermazione chiara, ispirata e divina che le questioni della vita provengono dal cuore. Tutte le questioni della vita procedono dal cuore. In Marco 7, al versetto 21, Gesù disse, poiché è dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, che escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. E tutte queste cose empie provengono, vengono fuori dal di dentro. E la stessa cosa, in sostanza, è riportata anche in Luca, capitolo 6, al versetto 45, dice l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene e l'uomo malvagio dal suo tesoro malvagio e trae fuori ciò che è male, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Ora, quello che dobbiamo riconoscere con i nostri figli è questo, che abbiamo a che fare con un problema del cuore. Non state trattando questioni comportamentali, state trattando il cuore. Anzi, lasciate che vada oltre questo e dica: il comportamento non è la questione cruciale. Cambiare il comportamento di vostro figlio non è il problema centrale. In effetti, un cambiamento di comportamento senza un cambiamento del cuore non è altro che ipocrisia, è una finzione. Perché il peccato e la ribellione sono ancora presenti e sono semplicemente posticipati nella loro espressione. Ogni comportamento, ogni condotta è legata ad una condizione del cuore, ad un atteggiamento del cuore. E genitori, ascoltate bene, il vostro compito come genitori è quello di concentrarvi sul cuore del bambino. Prima di tutto, aiutarlo a capire che ha un cuore molto peccaminoso. E che è quella corruzione interiore che genera tutte le parole, tutti i pensieri e tutte le azioni malvagie. L'educazione dei figli deve puntare al cuore, non può puntare al comportamento, altrimenti sarebbe superficiale e priva di profondità. E come vi ho detto la volta scorsa nel nostro studio, l'educazione o la crescita dei figli, prima di tutto, è un qualcosa di redentivo, mira al cuore. E la prima cosa che vostro figlio deve sapere è che ha un cuore empio, malvagio, peccaminoso, che è alienato da Dio e che è la sorgente di ogni iniquità immaginabile. E che qualcosa deve succedere per cambiare quel cuore. E questo conduce il bambino alla salvezza e alla santificazione. Un autore lo disse così: il più piccolo campo di battaglia al mondo è il cuore del bambino, e la sua conquista richiede uno scontro totale corpo a corpo. Il cuore di vostro figlio, il vostro bambino, è un campo di battaglia dove il peccato e la giustizia sono in conflitto. Il problema di vostro figlio non è una mancanza di maturità. Il problema non è una mancanza di esperienza o di comprensione. Queste cose ovviamente possono aggravare il problema, ma il vero problema è un cuore malvagio. E ascoltate qui, nessuno supera la depravazione con l'età. Nessuno. Quindi l'obiettivo della crescita dei figli, della genitorialità, è quella di allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. L'obiettivo non è il controllo, non è l'ottenere il fatto che siano sotto controllo, non è produrre in loro un comportamento socialmente accettabile, non è educarli o renderli rispettosi e non è nemmeno farli comportare in modo moralmente corretto, non è quello di farli ubbidire. Non è quello di darvi, come genitori, qualcosa di cui andar fieri o esserne fieri. L'obiettivo della crescita dei figli non è farli agire per ricevere la vostra approvazione. L'obiettivo dell'educazione dei figli è la salvezza e la santificazione. L'obiettivo è vedere vostro figlio salvato dal peccato e dalle sue conseguenze eterne. E poi seguirlo lungo il cammino della santificazione. Ascoltate, qualsiasi obiettivo inferiore a questo non è altro che modifica comportamentale. Il problema è il cuore e dovete capire che avete davanti a voi un peccatore che è depravato fino in fondo e che ha bisogno di salvezza, di perdono e di santificazione. E quindi dovete cominciare facendo sì che quel bambino diventi consapevole della propria condizione peccaminosa e del giudizio di Dio. E come vi ho detto prima, dovete perfino renderlo consapevole dell'esistenza dell'inferno eterno. Non addestrate semplicemente vostro figlio all'autocontrollo o a dire no quando vuole qualcosa. Addestratelo a comprendere la tentazione e a resistervi, perché i peccati di avidità, di lussuria, di egoismo o di cupidigia e di indulgenza disonorano Dio ed alimentano un cuore empio. Punite il peccato, ma insegnate che il cuore è sempre il problema. Figli peccatori, non salvati, non santificati, sono governati dagli stessi desideri, gli esatti desideri degli adulti. I vostri figli sono governati dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi e dalla superbia della vita. Sono egoisti, centrati su se stessi e vogliono tutto quello che vedono adesso, ora. Correggeteli, non per soddisfare il genitore offeso, irritato, frustrato, quello è rabbia, quella è vendetta, ma per soddisfare Dio che è stato offeso. E Dio non è stato semplicemente infastidito dalla cosa. Ricordate loro che Dio, che è stato offeso, ricerca sempre riconciliazione con loro attraverso la fiducia in Gesù Cristo. Questo è l'obiettivo dell'intera educazione della crescita dei figli, è il cuore ed è la salvezza. Questo implica riprensione, rimprovero, correzione, l'uso della verga, ovviamente con amore, ma comunque in modo coerente, e ovviamente ne abbiamo già parlato. Non usate mai la verga, ascoltate bene, ok? Non usate mai la verga come punizione per il peccato. Quello non è il vostro compito. Non usate mai la verga come pagamento per il peccato. Usate la verga come correzione per evitare il pagamento per mano di Dio. E la verga ha un ruolo molto importante. Questa settimana ho ricevuto una letterina bellissima da parte di un bambino della nostra congregazione, bambino di 8-9 anni, di nome Steven. Ed ecco qui quello che mi ha scritto. Me l'ha consegnata domenica scorsa. Grazie per il biglietto di compleanno. Gli avevo mandato un biglietto, come faccio con molti dei bambini. È stato molto gentile da parte tua mandarmi un biglietto con la tua foto sopra. Mi è piaciuto molto il tuo messaggio sulla disciplina dei bambini. Un giorno, mentre venivo sculacciato, mio papà ruppe la sua frusta. Qualche giorno dopo, decise di fargliene una nuova. È venuta fuori più grande di quanto volessi. Amo sta cosa. Oh, vorrei tanto che ogni pastore predicasse la parola come fai tu, Steven. Penso che Steven abbia capito, vero? Che dolce bambino che va a costruire la frusta per suo padre. Allevateli. Allevare significa puntare al cuore. Lasciate che vi porti ad un passo dell'Antico Testamento che definisce ulteriormente questo concetto dell'istruzione centrata sul cuore. In Deuteronomio capitolo 6 c'è una formula molto importante per l'educazione e la crescita dei figli. Deuteronomio 6 è veramente un capitolo che istruisce i genitori. E al versetto 7 si parla di insegnare con diligenza ai figli. E tutto il capitolo ovviamente riguarda l'istruzione familiare. È un capitolo veramente molto importante. Si parla più volte dell'insegnamento rivolto ai figli nel corso del capitolo. Ora, mentre li allevate, mentre li istruite, mentre li insegnate, cos'è che li insegniamo? Cominciamo dall'inizio, versetto 4. La prima cosa che dobbiamo insegnare loro in questa sezione: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. La prima cosa da insegnare è riconoscere il vero Dio e che Egli è sovrano. Riconoscere Dio, l'unico Dio, il Signore che è uno. Questa è la prima cosa. Insegnate loro chi è Dio. Seconda cosa, versetto 5, insegnate loro ad amare Dio. Ama il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Questo è il secondo elemento essenziale nella crescita. Terzo, versetto 6, insegnate loro ad ubbidire a Dio. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e li inculcherai ai tuoi figli. Insegnate loro chi è Dio, insegnate loro ad amare Dio con tutto il loro cuore, la loro anima e la loro forza, ed insegnate loro a ubbidire a Dio, a tutti i suoi comandamenti. Poi quarto, insegnate loro a seguire il vostro esempio. Versetto 7, li inculcherai ai tuoi figli e ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per la via e quando ti coricherai o ti alzerai. In altre parole, mostrate ai vostri figli che in ogni momento della vostra vita, in ogni esperienza della vostra esistenza, sulle vostre labbra c'è sempre la parola del Dio vivente. Fate loro vedere che la vostra vita è dominata dalla verità divina. Fate loro vedere tutta la vita come una classe scolastica. Ogni occasione della vita è un'opportunità per insegnare. Ogni esperienza della vita è un'opportunità per indirizzarli al cielo. Ogni cosa che accade loro è un sentiero che riconduce o dovrebbe ricondurre alla scrittura. Gesù era il maestro assoluto nel trarre realtà spirituali dal mondo che lo circondava, dall'acqua, dai fichi, dai semi di senape, dagli uccellini, dal pane, dall'uva, dalle perle, dal grano, dalle zizzanie, dalle coppe, dai piatti, dalle reti, dalle cene, dalle vigne, dalle volpi, dagli uomini, dalle donne, dalla luce, dalle tenebre. Ogni cosa che accade o che accadeva nella sua vita apriva una finestra sulla realtà divina. E devo rendere sensibili i miei figli a vedere la mano di Dio e a sentire la voce di Dio, a riconoscere l'impronta di Dio in ogni fiore, in ogni sasso, in ogni montagna, nel mare, nel cielo, nel ruscello che mormora, negli alberi che sussurrano, nel canto dei grilli, nel fragore della cascata, nel dolce sciabordio delle onde, del profumo di un fiore nell'aria salmastra, nei neonati, alle more calde appena colte, nel pane appena sfornato ed imburrato, in un cucciolo, uno scoiattolo, nella loro nonna e così via. Ogni cosa nella vita è una classe scolastica per ricondurli a Dio. E per di più, essenziale, nell'allevarli, come dicono i versetti 8 e 9, che vengono continuamente ricordati di queste verità, ricordati del vero Dio, dell'amore verso di Dio, dell'obbedienza a Dio e nel seguire il vostro esempio. Come farlo? Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come frontali tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della vostra casa e sulle vostre porte. Tutto questo non è altro che un semplice modo per dire: mantenete sempre attivo il richiamo, costantemente, continuamente, in ogni tempo. Tenetelo, per così dire, dinanzi, davanti alla vostra mente, scrivetevelo sulle mani, mettetelo sugli stipiti della vostra casa, sui cancelli, così da riportare incessantemente i vostri figli alla verità di Dio. E poi, un'altra lezione, insegnate loro a stare in guardia rispetto al mondo che li circonda. Versetto 10. Quando il Signore, il vostro Dio, vi avrà fatto entrare nel paese che giurò ai vostri padri, ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, di darvi, città grandi e belle che non avete costruito, case piene di ogni bene che non avete riempito, cisterne scavate che non avete scavate. In altre parole, quando prenderanno possesso della civiltà molto avanzata, già pronta lì per loro, vigne ed uliveti che non avete piantato, quando mangerete, vi sazierete, guardate bene dal dimenticare il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Avvertite i vostri figli che, quando usciranno nel mondo e cominceranno a vedere tutto ciò che c'è là fuori, quando cominceranno a toccare, ad assaporare, ad esplorare, a percepire, a sperimentare, non dimentichino Dio. Insegnate loro chi è il vero Dio, insegnate loro ad amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la vostra forza, insegnate loro ad obbedirgli, insegnate loro a seguire il vostro esempio e mostrate loro che la vita è una classe, a prescindere dalla scena, ricordando loro costantemente quelle cose che sono preziose per loro e per voi, ed insegnate loro a guardarsi dal mondo. Ora con questo in mente torniamo ad Efesini 6 e concludiamo lì. In Efesini capitolo 6 ci sono alcune parole chiave. La prima: allevateli nella disciplina. La parola greca è paideia, che significa allevare un bambino, comprende formazione, istruzione, apprendimento, è usata anche in Ebrei 12, versetti dal 5 all'11, con il significato di castigo, di disciplina. In sostanza significa formazione, comprende la disciplina, ecco cosa significa veramente, ok? In sintesi, conformità forzata, significa conformità forzata del cuore e della vita a Dio e alla sua verità. Conformità forzata del cuore e della vita a Dio e alla verità della sua parola. Come si impone questa conformità? Con punizioni e ricompense. Allevateli, educateli, cresceteli con correzione, con disciplina, istruzione, formazione, apprendimento e conformità forzata del cuore e della vita a Dio e dai principi della sua parola. Susanna Wesley ebbe 17 figli, tra cui John e Charles, e scrisse questo una volta: il genitore che si impegna a sottomettere la volontà propria del figlio collabora con Dio per la salvezza dell'anima. Il genitore che asseconda la volontà propria compie l'opera del diavolo, rende impraticabile la religione, irraggiungibile la salvezza, e fa tutto ciò che può per affondare il figlio anima e corpo per sempre. Non assecondare la volontà propria del figlio, sottomettila. Spezza la volontà propria, perché quella è la chiave. Insegnate loro che sono peccatori e che quella volontà propria è un'espressione peccaminosa, che è un'offesa contro Dio, per la quale Dio li punirà eternamente. Insegnate loro che sono chiamati ad obbedire alla legge di Dio, ma che non possono farlo se non per mezzo della grazia di Dio che operi nel loro cuore. Mostrate loro il peccato e mostrate loro che non possono farci nulla, che solamente Dio può cambiare il loro cuore attraverso la fede in Cristo. E quando esercitano quella semplice fede in Cristo da piccoli, accogliete ogni passo che fanno, perché solamente Dio sa quando avviene la vera conversione. Incoraggiate ogni passo verso di Lui. La parola istruzione o ammonizione, il termine greco nuthesia, che contiene l'idea di avvertimento, e ci riporta a quello che abbiamo già detto prima. Dobbiamo avvertire i nostri figli che non ci sono solo ovviamente conseguenze fisiche all'interno della famiglia per il loro comportamento, ma che ci sono conseguenze ben più gravi da parte di Dio. È veramente importante. La parola disciplina può riferirsi a ciò che viene fatto al bambino in termini di disciplina, ma la parola istruzione si riferisce a ciò che viene detto al bambino. È un'istruzione verbale con scopo, il giudizio. E in altre parole, dovete fare questo perché se non lo fate, ci saranno delle conseguenze. Fu detto dei figli di Eli, in Prima Samuele, fu detto dei figli di Eli questa affermazione tragica. I suoi figli attirarono su di loro una maledizione ed Eli non li rimproverò. Se leggeste la storia triste, tristissima della famiglia di Eli, avreste la chiave. Non fu per qualcosa che egli fece loro, ma per ciò che non fece loro, non li avvertì. La Commissione sui crimini del Minnesota affermò questo. Ogni bambino inizia la vita come un piccolo selvaggio. È completamente egoista, egocentrico, vuole ciò che vuole, quando lo vuole. Il suo biberon, l'attenzione della sua madre, i compagni di gioco, i giocattoli, l'orologio dello zio. E se gli si nega qualcosa, esplode con rabbia ed aggressività, che sarebbe omicida se non fosse così indifeso. È sporco, non ha morale, non ha conoscenza e non ha abilità sviluppata. Questo significa che tutti i bambini nascono delinquenti e se vengono lasciati continuare nel loro mondo egocentrico infantile con piena libertà di assecondare ogni impulso e desiderio, ogni bambino crescerà diventando un criminale, un ladro, un assassino ed uno stupratore. Fine alla citazione. Niente male da parte della Commissione dei Crimini del Minnesota. Di cosa stiamo parlando? Della depravazione. Il compito è formidabile, amici miei, e la verità è che solamente Dio può cambiare il cuore. L'obiettivo non è quello di modificare il loro comportamento, l'obiettivo è che Dio cambi il cuore. Condurre vostro figlio a Cristo. E poi, una volta che egli riconosce Cristo, guidarlo lungo il cammino della santificazione tramite la disciplina e l'istruzione. Passate il vostro tempo ad aiutare vostro figlio a capire quanto è peccaminoso. Passate il vostro tempo ad aiutarlo a capire che solamente Dio può cambiare il cuore. Passate il vostro tempo a disciplinare quel figlio per conformarlo alla legge di Dio, ma ancora più di quello ad amarlo con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente, la sua forza. Un padre, riflettendo sul processo educativo in retrospettiva, ha aggiunto alcune considerazioni pratiche. Se potessi ricominciare da capo con la mia famiglia, disse, amerei di più mia moglie davanti ai miei figli, riderei di più con i miei figli per i nostri errori e per le nostre gioie, ascolterei di più ai miei figli anche al più piccolo di loro, sarei più onesto riguardo alle mie debolezze e non fingerei perfezione. Pregherei in modo diverso per la mia famiglia, invece di concentrarmi su di loro, mi concentrerei su me stesso. Farei più cose con i miei figli, li incoraggerei di più, offrirei loro più elogi, presterei più attenzione alle piccole cose, parlerei di Dio in modo più intimo. E da ogni cosa ordinaria di ogni giorno, dall'ordinario, li indirizzerei sempre a Dio. E in effetti è tutto qui, no? Io non penso che tutte le piccole sfumature del comportamento siano la questione centrale. Non penso proprio che il problema sia se vostro figlio stia fermo o corra in cerchio. Non penso che il problema sia se vostro figlio si è decomposto come un piccolo Lord Fauntleroy o con l'abito stirato, se salta sul divano. Non credo che quella sia necessariamente la questione qui. La vera questione è il cuore. E se quella piccola vita può essere insegnata ad amare Dio, a capire che solamente Dio può cambiare il suo cuore, Quello è il cammino dell'educazione, della crescita, ed è il cammino che si deve seguire. Ed è un lavoro sul cuore, ed è un campo di battaglia. E richiede non solamente grande insegnamento e disciplina, ma anche un esempio assolutamente coerente da parte nostra. Lasciate che vi racconti per concludere di un bambino malaticcio, malato di febbre reumatica e altri disturbi. Passò molto tempo dei suoi primi anni a letto, riportò un difetto cardiaco che limitava le sue attività, era incline agli incidenti ed ai guai, subì vari interventi chirurgici ed infortuni dovuti a comportamenti spericolati. Era dispettoso, fece cose terribili come liberare tutti gli uccellini domestici dei vicini facendoli volar via. Una mattina prese una dozzina di uova dal frigorifero, le mise nel corridoio e le ruppe una ad una con un martello, solo per vedere cosa succedeva quando l'uovo veniva colpito dal martello. Scappò di casa diverse volte, di solito arrivò solamente fino alla casa della signora che faceva quelle buone crostate, diresse il traffico in mezzo alla strada, incendiò la cucina. Disse all'insegnante di pregare per suo padre perché si era tagliato un piede, solamente perché voleva vincere il gioco della migliore condivisione. Mordeva le persone, al punto che suo padre dovette fargli indossare un cartello al collo con scritto «Non giocate con me, perché mordo». Ora, conosco intimamente quel bambino, perché ero io. E così andò avanti fino ad un'occasione in cui mio padre dovette venire a tirarmi fuori di prigione. Perché ero così? Era forse perché i miei genitori non mi amavano? No? Era forse perché mi avevano sculacciato e avevo una sorta di trauma psicologico nella mia mente? No. Era perché ero come tutti gli altri, depravato fino al midollo. E se fossi stato lasciato a me stesso, chissà in quali attività criminali mi sarei mai trovato coinvolto. Ma la preghiera perseverante e l'istruzione costante da parte di genitori amorevoli mi condussero a Gesù Cristo, alla salvezza, e mi condussero sul sentiero della santificazione fino a stare oggi dinanzi a voi come un predicatore. Potreste guardare al vostro piccolo e dire «Questa è doppia depravazione, non sono certo di farcela». Non potete, però Dio può. Rimanete in ginocchio e comprendete bene quello che state facendo. È un lavoro sul cuore per la salvezza e per la santificazione. Ed il resto fluirà da lì. Padre, ti ringraziamo per questo tempo meraviglioso stasera in cui riflettere su queste cose che sono familiari per noi ma che hanno bisogno di essere ripetute più e più volte mentre affrontiamo le responsabilità quotidiane di condurre i nostri piccoli alla conoscenza di Gesù Cristo e di te. Aiutaci ad essere fedeli per la tua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.